Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.
Recentemente un'iniziativa promossa in una scuola di Ferrara ha visto l'intervento da parte delle autorità scolastiche, anche del ministro Valditara, perché in quella scuola si parlava di Palestina e un'associazione Italia-Israele, o meglio l'insieme di tutte quelle associazioni che vengono definite Italia-Israele, si presenta all'opinione pubblica asserendo che insomma bisogna organizzare sì dei dibattiti sulla Palestina, ma mai da un'unica prospettiva. O meglio, a detta loro, i dibattiti sulla Palestina vanno bene se ci sono esponenti sionisti al tavolo della presidenza. E quindi è intervenuto Valditara per organizzare un laboratorio con il contributo di un'associazione ebraica come risposta a quella iniziativa che invece avrebbe dovuto realizzarsi sulla questione palestinese. Ora, 20 di novembre scorso, l'associazione Ferrara per la Palestina, una scuola media del capoluogo, aveva organizzato un evento e ha destato piuttosto scalpore, appunto, la reazione ancora una volta scomposta di tutte le associazioni Italia-Israele, che hanno non si sono limitati a esprimere la loro posizione, ma hanno chiesto un diretto e risolutivo intervento da parte del ministro dell'istruzione e del merito, perché così si definisce, Giuseppe Valditara. Per cui l'idea è quella sempre di organizzare su alcuni argomenti delicati dei dibattiti soltanto con la presenza come elemento distintivo e insuperabile di tutte le posizioni espresse ovviamente attorno a quel determinato problema, quindi una figura a favore del popolo palestinese e una assolutamente, diciamo, schierata sulle posizioni sioniste. Ci sono stati vari interventi sui social, perché ormai paradossalmente la politica si fa in quel modo, o almeno si pensa di poterla fare, e con innumerevoli commenti critici poi rimossi anche, e è stato messo alla gogna anche gli insegnanti che avevano promosso determinate iniziative. Insomma, il risultato finale di tutto questo è l'operazione restauratrice da parte del ministro Valditara. Per cui un incontro può essere ritenuto sbilanciato, poco educativo, partigiano. Intervengono delle associazioni che dicono d'un domani che un intervento magari organizzato da il ricordo della liberazione di alcuni campi di sterminio da parte dell'Armata Rossa potrebbe essere diseducativo e bisogna far intervenire tassativamente degli esponenti della società civile ucraina. Magari poi si fa come è accaduto proprio nelle settimane scorse, non si invitano direttamente i russi a questo evento, ma si invitano gli esponenti di un governo, quello ucraino, che in quel periodo storico combatteva a fianco dei nazisti. Allora si riscrive nello stesso tempo anche con un'operazione di presunta obiettività e di presunta equidistanza, non si fa altro che andare a riscrivere la storia entrando a piene mani in una narrazione che con i fatti oggettivi non ha niente a che vedere, ma che invece fa riscrivere la storia con l'occhio di oggi. Quindi l'elemento che ci aiuta a comprendere di più è proprio intanto il tempestivo intervento da parte delle associazioni, chiamiamole filosioniste, filoisraeliane, chiamiamole in questo modo per capirci, una risposta del ministero a dir poco tempestiva e quasi immediata, la retorica sull'equilibrio formativo, per cui noi quotidianamente abbiamo narrazioni a senso unico, ma non ci sembra che di intravedere invece un ugual bisogno di ripristinare una veridicità storica e anche una correttezza, una trasparenza delle fonti e in particolare anche una pluralità delle persone o comunque dei soggetti, delle realtà che vengono in qualche modo coinvolte anche in un evento, in una narrazione. Non ci sembra che a giorni, quando sarà la giornata delle foibe, verranno chiamati nelle scuole, nelle università, nella società civile le vittime jugoslave. Le famiglie delle vittime jugoslave che nel periodo fascista vennero invece infoibati e quindi tutti coloro che magari furono perseguitati e uccisi perché quella era la risposta che doveva essere data all'italianità e alla supremazia della lingua, della letteratura, della cultura italiana, della bandiera italiana rispetto a territori che da secoli gli italiani avevano poco o nulla, ma che erano anche da un punto di vista linguistico assolutamente affini agli slavi. Ecco, abbiamo citato un episodio che ci sembra estremamente invece interessante e utile anche per comprendere come oggi, nel nome del political correct, si vada a riscrivere un pezzo della storia significativa. Lo si fa sulla Palestina, lo si fa sulle foibe, lo si fa sulla narrazione attorno alla Seconda Guerra Mondiale. Quello che non si fa invece e si dovrebbe realizzare con grande attenzione è un laboratorio di storia, un laboratorio che parta dalle fonti, che studi i documenti dell'epoca, che permetta ai ragazzi di prendere coscienza anche degli strumenti di studio, degli strumenti analitici e frequentare biblioteche, librerie, musei, luoghi di cultura, che permetta a questi ragazzi di andare anche ad approfondire alcuni argomenti con testi mai tradotti in lingua italiana, ce ne sono decine e decine che non sono mai stati tradotti e che probabilmente se li conoscessimo, se li divulgassimo, anche attorno ai fenomeni avvenuti al confine italo-jugoslavo prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, potremmo trarre un quadro completamente diverso. Fatto sta che in un'epoca di restaurazione culturale ed ideologica, allora ripristinare una campagna di equità del sentire entrambe le campane, del costruire delle iniziative non sbilanciate, ecco, quella diventa veramente l'arma di distruzione di massa di un sapere critico e soprattutto di un sapere ostile o in qualche modo non allineato con i dettami del governo Valditara. Sta lì la fine della libertà di insegnamento e di quel ruolo educativo diffuso, ampio e variegato che la scuola dovrebbe
Radio 100 Passi.
GR100. L'editoriale di Mario Azzolini.
La vicenda del criminale libico scarcerato. Ieri la Meloni è scappata lasciando soli e balbettanti davanti alle Camere i ministri Nordio e Piantedosi. L'opposizione all'attacco, governo è stato confusionale che fornisce informazioni insufficienti e deludenti. I due ministri hanno attaccato la Corte Penale Internazionale ed anche i magistrati italiani. Nordio cerca di giustificarsi dicendo che l'atto ricevuto dall'Organizzazione Mondiale era scritto in inglese, lingua ancora da decifrare. Durante il dibattito, le opposizioni hanno mostrato le foto dei torturati nelle carceri libiche e i crimini compiuti dal libico che il governo italiano ha rilasciato. La Meloni è stata definita una patriota in fuga e presidente del Coniglio. Pare che nel clima surreale di ieri il ministro Nordio abbia chiesto un bicchiere di vino. E ci è tornata alla mente l'invocazione del grande attore palermitano Luigi Maria Burruano in scena con il memorabile spettacolo Palermo o Cara. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione. Dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.